No, tesi sul progressismo ecclesiale, nota sulla teologia di Joseph Ratzinger, le tre fasi della vita di Papa Benedetto XVI. Allora, nei giovani preti sono molto preparati, non c'è, appare consapevolezza della distinzione tra tradizionalismo e progressismo. Diciamo che sono sacerdoti che e tradizionalisti che però non hanno consapevolezza dell'importanza di questa distinzione. I tradizionalisti hanno consapevolezza di questa distinzione e hanno piena consapevolezza di se stessi. I progressisti hanno consapevolezza di questa distinzione, ma non hanno consapevolezza di se stessi. Il progressismo ecclesiale è semplicemente, può essere definito come la brace che cova la passione del desiderio sotto la cenere. La cenere è il comportamento morale che è perfettamente cattolico, ma la brace, cioè il desiderio, cova sotto e produce comportamenti inconsci. Il testo di Jesus, la rivista, trasuda di progressismo in ogni sua pagina. Basta vedere il titolo della pagina di copertina di novembre 2014. E succede che questo desiderio va a modificare la dottrina, vuole modificare la dottrina, e la modificazione della dottrina presuppone tutta una teologia che è quella contro cui ha lottato Ratzinger. Sia nella voce su Wikipedia dedicata a Ratzinger, sia nella fondazione Ratzinger, ci sono cose che non mi hanno convinto. Nella fondazione Ratzinger si parla di magistero, ma questo non è opportuno perché Ratzinger ha tre momenti della sua vita: quella del teologo, cioè del professore universitario e del grande teologo. Io non conosco la sua teologia e come io non conosco nulla, non posso andare a approfondire nulla, non è che uno legge i testi di Abbagnano e può parlare di queste cose. Io sto esponendo un progetto, non un contenuto. Quindi i tre momenti di Ratzinger sono la vita come teologo e quindi non il magistero di Ratzinger, il pensiero come teologo, cioè come professore di filosofia. Poi viene la fase importante e assai lunga di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e poi la terza fase pontefice, quella più drammatica se vogliamo. Come teologo, Ratzinger non è progressista. Ratzinger è aperto ed appare inconsapevole del problema fondamentale della fede nella modernità. Cioè è aperturista, ma non consapevole dei pericoli di questa apertura, così mi è parso di capire. Quando diviene prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, dice fermo là, alto là, qui c'è un problema. E cioè che si rischia di perdere di vista l'essenziale della fede. E quindi lui diventa colui che vuole custodire la fede nella sua purezza, nella sua stabilità, non parlo di episteme, nel senso di saldezza del patrimonio ereditato e vivo perché mosso dallo Spirito Santo e conservato contro il male. Il discorso, come ho letto anche su alcuni video di Ratzinger presenti su Google Immagini, su Google Video, dove lui parla da cardinale della congregazione come prefetto, il discorso che fa Ratzinger è essenzialmente questo: la Chiesa è un'opera di Dio. E quindi l'uomo non può andarla a modificare come vorrebbe il progressista mosso dai suoi desideri. Il progressista è essenzialmente un protestante che non autodefinisce se stesso protestante, autodefinisce se stesso cattolico, ma ha gli stessi desideri del protestante. Dopo vedremo di analizzare alcuni discorsi tipici del progressista, di cui lui stesso o è consapevole o non è consapevole, lui tende verso una direzione ma non è consapevole neppure delle conseguenze del suo tendere, o se lo è, allora ha una sua teologia che è diversa da quella della verità, del deposito della fede. Quindi praticamente come prefetto Ratzinger è la persona che dice qui rischiamo, dopo aver ereditato il patrimonio della fede dopo 2000 anni di storia, rischiamo di fare sciocchezze, enormi sciocchezze. Per dirne una, e qui parlo dei progressisti, se in 2000 anni di storia si dice che il sesso è peccato, non vado qui a fare le sottigliezze, il sesso è peccato, il sesso, la dottrina cattolica è un no al sesso, poi ci sono le distinzioni, eccetera, che non mi interessano. Se 2000 anni dice questo la Chiesa, tu non puoi, in base a un concetto di evoluzione, di aggiornamento, di attualità, di progresso, di adattamento ai tempi, di nuovo linguaggio, di necessità di evolvere, del mutamento epocale, necessità di non essere passatisti, oscurantisti, ma di essere aperti ai tempi, alla sua direzione, eccetera, non puoi andare a dire il sesso non è più peccato, con tutte le conseguenze di questo discorso, di cui peraltro i progressisti non sono neppure consapevoli, perché se per fare un esempio la pornodipendenza per quanto riguarda chi usufruisce dei contenuti pornografici e poi le attrici sfruttate, maltrattate, umiliate o anche che si donano e quindi la pornodipendenza dal lato di chi la fa, se dici che il sesso non è peccato, legittimi tutto di colpo e ecco, no? Per dirne una, per dirne una. Quindi praticamente Ratzinger si è reso conto che dopo 2000 anni di storia c'è la fase del tempo, se ne è accorto anche Paolo VI, c'è la fase del tempo in cui uno dice adesso non è più così. E quindi lui ha detto no, la Chiesa ha un deposito sostanzialmente immutabile nel tempo. Perché? Perché è opera di Dio, non è opera degli uomini, e quindi tu non puoi andare a votare con la democrazia secondo i tuoi desideri. A me piace il sesso e quindi adesso non è più peccato. Parlo sempre di sesso. Per fare l'esempio, appunto, la brace che cova sotto la cenere nel progressista. Questa quindi è la seconda fase della vita di Ratzinger, quella in cui lui ha detto fermi tutti, non si deve cambiare la dottrina. La terza fase della vita di Ratzinger è quella che praticamente si può valutare in termini un po' negativi, perché nel libro Rapporto sulla fede con Vittorio Messori, Ratzinger ha enucleato i problemi, è esperto dei problemi della Chiesa. Come Papa però non ha provveduto a risolverli, perché se c'era da fare qualche riforma, era da fare la riforma del clero, della vita religiosa, nel senso di renderla maggiormente appagante, attraente, e quindi per togliere l'alienazione, togliere le vessazioni e i maltrattamenti, quelle vessazioni e quei maltrattamenti di cui ancora non parla ancora Papa Francesco, perché Papa Francesco fa un discorso e che non guarda un attimo alla condizione del clero, che è questa, come nella gerarchia militare, attraverso il concetto di obbedienza nella gerarchia dell'ordine, tu puoi veicolare fenomeni di maltrattamento, di molestia, di mobbing ecclesiale. Per esempio, quel sacerdote di Trieste che si è suicidato, significa che la curia, che il vescovo non è una persona da cui tu puoi andare a confidarti, non è una persona in cui tu puoi affidarti, perché lui si è sentito isolato e quindi praticamente, ma anche la curia, il vescovo ha i loro problemi, no? Poi il sovraccaricamento un prete mi ha detto siamo pieni di lavoro, no? Forse non è neanche tanto vero, non parlo di quello del San Marco, parlo di quello della Madonna Pellegrina, mi ha detto siamo sovraccarichi di lavoro, il che è vero. E allora perché il Papa non dice, boh, alleggeriamo il carico dei sacerdoti? Poi, si vuole rendere la vita sacerdotale comunitaria, ma forse il prete che fa da solo gode di maggior riconoscimento E questo non è un male, perché se il prete deve vivere senza donna, almeno gli si dia il potere. Questa sera sono andato con mio padre al supermercato, che è domenica 9 novembre, no? Siamo passati per una chiesa dove c'erano dei laici, no? E abbiamo visto il prete giovane che parlava con i laici, poi si ritira nella sua stanza, no? Questi laici vendevano oggetti che venivano dall'Africa. Cioè c'è l'assedio del laicato alle parrocchie, che può infastidire magari qualche parroco. Allora perché non si protegge il parroco da questa molestia dei laici verso il parroco? Tutte queste piccole riforme di cui, che generano quell'alienazione di cui ha parlato Giuseppe Crea, no? Psicologo sacerdote. Ecco, queste cose qua forse si potevano fare, no? Come Papa Benedetto ha subito il suo ruolo, si è sentito assediato da questa responsabilità, però nel rapporto sulla fede lui aveva enucleato i problemi, quindi poteva cercare una soluzione da far calare dall'alto del suo magistero. Quindi diciamo, come Papa è stato un Papa che non dell'azione, un Papa che ha subito un po' i processi. Quindi diciamo che la fase fondamentale di Ratzinger è il cardinalato come prefetto della fede. Lì Ratzinger ha salvato la Chiesa Cattolica. Ha salvato la Chiesa Cattolica dalla frenesia del progressismo che dice la Chiesa è roba di uomini e quindi la modifichiamo secondo le nostre passioni, secondo i nostri desideri, donne, prete, preti sposati, preti gay e quindi donne sacerdotesse lesbiche che diventano vescovi, cardinali, papi. Poi perché un papa, molti papi, oppure perché il papa, togliamo il papa, poi facciamo la democrazia e quindi il vescovo è eletto, poi il cardinale è eletto, poi il papa magari l'abbiamo tolto e togliamo anche i cardinali che sono del passato e quindi facciamo una democrazia di vescovi come un piccolo parlamentino di vescovi mondiali e quindi praticamente poi altre cose che vorrebbe fare il progressista, no? Vado a ruota libera, dice, no? L'Eucaristia, ma possiamo fare una cosa simbolica, no? Togliamo la transustanziazione, è roba vecchia. Poi la confessione sacramentale, ma la confessione umilia, togliamo la confessione e facciamo il libero esame, pecco, mi riconcilio con Dio e poi faccio quello che voglio. Poi, tanto il sesso non è peccato, dice il progressista. Poi, altre cose, no? Il libero arbitrio. Il libero arbitrio non ce la fa l'uomo, e questa è una tesi progressista che introduco nel cattolicesimo. Ancora, l'idea dell'inferno dà fastidio, togliamola allora, perché dà fastidio l'idea della condanna eterna, non c'è più condanna eterna. Come la togliamo? È semplice, è un pensiero del passato. Oggi noi siamo attuali, siamo evoluti, non possiamo più pensare alle cose del passato. Niente inferno, il diavolo non esiste, il male non è personale, è solo simbolico, e quindi praticamente il progressista ti va a cambiare tutte le cose, tutta la dottrina cattolica. Non dice così il progressista, ma questa è la tendenza delle pagine di Jesus. È un continuo attacco alla tradizione, al magistero, alla casta sacerdotale. Perché devono esserci i sacerdoti mediatori? Togliamo i mediatori, no? E quindi praticamente il rapporto uomo-dio, eliminiamo i vescovi e quindi praticamente il prete sarà espressione della comunità e deve fare quello che dicono i laici. Poi sono i laici che celebrano la messa, fanno l'Eucaristia, l'Eucaristia è solo un fatto simbolico e così, paf, morto il cattolicesimo. Ratzinger si è opposto a tutto questo e ha salvato la Chiesa.